sono le 18.04, diamo avvio ai lavori della prima commissione. Sono presenti io, il presidente Olivetti, il consigliere Martinelli, la consigliera Grossi è in arrivo, ma intanto iniziamo. Sono collegati anche gli altri consiglieri comunali senza diritto di parola, ma come uditori. E sono presenti la dottoressa Mussini e il vice sindaco Fabbri per l'illustrazione. Iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno: variazione aliquota e soglia esenzione addizionale comunale all'IRPEF anno 2022, contestuale modifica del relativo regolamento. Grazie.
Allora, Cato, inizio, spiego io. Praticamente si tratta della variazione dell'aliquota e soglia esenzione addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dall'anno 2022, con la contestuale modifica del regolamento. Andiamo immediatamente nella parte deliberativa e vediamo un po' quale sono, fa questa delibera. Conferma per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5%. Stabilisce a decorrere dal 1 gennaio 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,7%. Stabilisce una soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF a tutela dei contribuenti in situazioni di oggettiva fragilità reddituale e sociale nel seguente modo: nell'anno 2021 l'addizionale comunale IRPEF non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini dell'addizionale IRPEF non superiore a 8.000 euro. Dall'anno 2022 questa soglia di esenzione si alza a 10.000 euro e si modifica anche. Si precisa che se si supera la soglia di esenzione addizionale dovuta calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Comune al reddito complessivo e si modifica il testo del regolamento. In sostanza, rimane uguale sia l'aliquota che la soglia di esenzione a quello che è stata nel 2020 e anche negli anni precedenti. Varierà la variazione dell'addizionale IRPEF avviene dal 1 gennaio 2022, con questa aliquota dello 0,7 con un aumento della soglia di esenzione a 10.000 euro. Io su questo punto ho concluso.
Ci sono domande? Per me è chiaro.
Estremamente semplice, è tutto rimandato di un anno e quindi, come abbiamo fatto nel 2021 causa Covid, per le stesse motivazioni viene prorogato tutto di un anno, quindi è estremamente semplice. Niente, Roberta, se ci vuoi eventualmente, anzi, lascio a Giulia introdurre il secondo punto.
Passiamo quindi alla trattazione dell'approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2021. Passo la parola a Fabio, a Roberta.
Sì, adesso do la parola direttamente a Roberta, è un documento che va ad aggiornare il DUC che abbiamo votato in precedenza, quindi Roberta più che altro toccherà quelli che sono i punti in variazione rispetto al documento che abbiamo già approvato in Consiglio.
Allora, praticamente noi tutti gli anni con il bilancio di previsione effettuiamo un aggiornamento anche al documento unico di programmazione. Il documento unico di programmazione è praticamente il documento dove c'è una programmazione nella sezione strategica di 5 anni, che è l'annualità, il periodo del mandato, e nella sezione operativa ci sono i dati, diciamo, relativi ai 3 anni, quindi al periodo del bilancio di previsione. Solitamente il DUP viene approvato, viene presentato ai consiglieri entro il 31 luglio. Lo scorso anno è stata posticipata la data di presentazione al 31 ottobre e al 30 settembre, e noi l'abbiamo poi approvato, l'abbiamo comunque presentato entro il 30 settembre e approvato in consiglio il 22 ottobre 2020. Quindi si tratta dello stesso documento che però viene aggiornato in alcuni punti, che sono in particolare nella sezione strategica l'analisi demografica, perché riporta i dati al 31 dicembre 2020. Viene modificata tutta la parte degli obiettivi del governo e della regione e il quadro macroeconomico regionale, ovviamente con le modifiche normative che sono intervenute, tra cui la legge di bilancio, tra quando è stata preparato il DUP e adesso che abbiamo predisposto la nota di aggiornamento. Viene aggiornata la parte dove si parla della revisione annuale delle partecipazioni, perché anche qui a fine 2012, in dicembre del 2012, abbiamo approvato una nuova revisione delle quote di partecipazione negli enti partecipati, appunto. È una revisione annuale che solitamente ha scadenza entro il 31 dicembre. Sono stati aggiornati al punto 1.2.3, adesso poi vi dico anche un attimo magari punti, gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche, dove sono riportate le opere pubbliche in corso, investimenti e le opere in corso e pubbliche in corso superiori ai 10.000 euro. A parte quelle del sisma che vengono riportate per l'intero importo previsto nel bilancio di previsione e anche nel programma triennale dei lavori pubblici. È stata aggiornata tutta la parte relativa alle risorse umane, quindi alla spesa di personale, sia l'aspetto normativo che l'aspetto anche numerico di conteggio di vari limiti e vincoli che abbiamo sulla spesa di personale. E anche questo lo trovate al punto 1.2.4. Poi abbiamo tutta la parte delle linee di mandato e indirizzi strategici dell'ente che non sono stati aggiornati. Passando alla sezione operativa, che è la parte seconda del DUP, anche qui i programmi e gli obiettivi non sono stati aggiornati, sono stati confermati, diciamo, quelli che sono approvati in ottobre. Sono state modificate, invece aggiornate, le risorse relative a questi obiettivi. Sono state aggiornate anche le spese per missione e programma, perché ovviamente abbiamo un nuovo bilancio e pertanto abbiamo previsto degli importi diversi anche su attività diverse rispetto a quello che era prima. Sono stati aggiornati al punto 2.1.4 gli obiettivi e la situazione economica degli enti partecipati, le entrate di tributi e le tariffe, le entrate da trasferimenti, le entrate extra tributarie, l'indebitamento, il pareggio di bilancio, in sostanza tutti i dati di bilancio. I dati che sono all'interno della nota integrativa sono stati portati, soprattutto la parte delle entrate e dell'indebitamento, anche all'interno della nota di aggiornamento al DUP. Importante è stata aggiornata la parte seconda della sessione operativa, che è quella che racchiude gli strumenti di programmazione dell'ente. Quindi voi vi trovate la sezione 2.2, dove dentro abbiamo la programmazione triennale degli investimenti e dei lavori pubblici, che con il DUP, all'interno del DUP, viene approvata. È stata adottata dalla Giunta Comunale il 5 febbraio 2021, poi è stata portata all'interno della nota di aggiornamento al DUP e con questa viene approvata, quindi non ci sarà un'ulteriore delibera sul programma triennale dei lavori pubblici. Abbiamo sempre all'interno del DUP il piano delle alienazioni, la programmazione delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, il programma biennale per acquisti di beni e servizi, e anche questo viene approvato con il DUP, La programmazione del fabbisogno di personale, che invece è stata approvata con una delibera di giunta apposita, che è la delibera di giunta approvata l'8 di febbraio, prima dell'approvazione della delibera di giunta della nota di aggiornamento al DUP e degli schemi di bilancio. E la programmazione degli incarichi, si tratta dell'elenco degli incarichi di collaborazione che attiveremo nel 2021-22-23, che è riportata all'interno. Queste sono le cose principali che sono state aggiornate, anzi direi che sono queste le cose aggiornate. Io sul DUP non ho altro da aggiungere.
Grazie, per me insomma è chiaro cosa è stato aggiornato e cosa no. Ci sono altre domande? Ho visto che intanto è arrivata anche Giorgia Grossi.
Sì, buonasera a tutti. Ciao.
Ciao Giorgia.
Ciao.
Se non ci sono domande, passerei alla trattazione del bilancio di previsione.
Niente, adesso Roberta scorrerà sullo schermo, seguiamo tramite la nota integrativa quella che è, diciamo, il riepilogo del bilancio, poi dopo eventualmente se ci sono approfondimenti torneremo un attimo su quello che vi interessa. Potete, se avete il documento, seguirci con la nota integrativa, altrimenti è condiviso sullo schermo.
Mauro, ti chiedo solo questa cosa per sapere da voi com'è più comodo. Se abbiamo delle domande, preferite che ce le teniamo tutte alla fine o man mano che trattate l'argomento vi è più comodo la domanda in quel punto? Ditemi voi, non è uguale, insomma, così giusto ci diamo metodo.
Ma se a Roberta va bene, ho visto che nelle volte scorse diciamo intervenevamo anche punto per punto, per cui magari possiamo anche fare così, insomma, se c'è qualche aspetto che mentre lo trattiamo lo volete approfondire, così semplifichiamo, visto che questa volta la commissione è allargata, quindi ci può essere qualche domanda in più, andiamo avanti in pari in questo modo. Se te, Roberta, condividi.
Sì, condivido.
Lascio a te la parola.
Bene, allora vi presento il bilancio di previsione 2022-2023. Allora, il bilancio di previsione è costituito da diversi allegati. Abbiamo due allegati tecnici, diciamo, che sono uno gli schemi veri e propri e l'altro sono tutta una serie di allegati che l'organizzazione contabile ci chiede di allegare al bilancio. E quest'anno ne abbiamo anche di più, perché abbiamo anche la descrizione dettagliata di come è formato l'avanzo, accantonato, vincolato, parte investimenti. E di conseguenza anche la descrizione dettagliata dell'avanzo presunto e presunto applicato al bilancio. E il documento, diciamo, di sintesi descrittivo è la nota integrativa, quindi proviamo a seguire quella con la quale diventa un po' più semplice vedere un po' tutti gli aspetti del bilancio. Allora, noi abbiamo, come vi anticipavo, praticamente applicato avanzo di amministrazione vincolato presunto al bilancio per 590.000 euro circa. Inoltre abbiamo anche un fondo pluriennale vincolato in entrata pari a 4.189.000. si tratta di un fondo pluriennale vincolato di parte investimenti, esclusivamente di parte investimenti, delle opere che hanno un cronoprogramma che si sposta, che si è spostato dal 2020 al 2021. Questa, diciamo, è la rappresentazione del bilancio che corrisponde a quello che sono anche, che si trova anche negli schemi tecnici. Da questa parte abbiamo l'entrata, abbiamo come prima colonna la cassa, perché collaborizzato nella prima annualità abbiamo anche una gestione di cassa, non solo di competenza, quindi abbiamo una cassa presunta iniziale che in realtà è reale, perché il bilancio è stato predisposto dopo il 31 dicembre del 2020, quindi questa cassa è reale, verrà confermata. E poi abbiamo di fondo, abbiamo praticamente tutte le entrate in questa parte del prospetto, tutte le spese nella parte destra del prospetto, con un totale entrate, un totale spese e un fondo di cassa finale presunto. Abbiamo poi le tre colonne delle tre annualità delle previsioni di bilancio di competenza. Nella prima abbiamo appunto l'utilizzo di avanzo di amministrazione presunto, fondo pluriennale vincolato che viene riportato anche negli altri anni, e poi le varie entrate. E poi abbiamo appunto nella parte destra le spese. Adesso andiamo avanti perché poi si vedranno nel dettaglio più avanti. Ecco, qui abbiamo una piccola parte di avanzo vincolato presunto e anche per la parte corrente, in realtà una parte piccola legata al bando residenti. Questa è l'equilibrio di parte corrente, ci racconta com'è il nostro bilancio di parte corrente in sintesi. Praticamente in entrata abbiamo il fondo pluriennale vincolato, abbiamo le entrate tributarie che sono per il 2021 complessivamente pari a 4.940.500, le entrate che arrivano da trasferimenti 2.031.666,06 e le entrate extra tributarie che sono proventi per i dividendi, dividendi e altre, e sono 1.077.006,23. Abbiamo utilizzato avanzo di amministrazione per spese correnti per 228.874,14 e è stata destinata una piccola quota di risorse di parte corrente pari a 31.100 sono state destinate alla parte investimenti. Nel 2021 le risorse di parte corrente complessive sono pari a 8.252.546,43. E la spesa, abbiamo spesa al titolo primo, tutte le spese correnti, di cui abbiamo su questo un fondo pluriennale vincolato di 16.000 e un fondo crediti di esigibilità di 120.000 euro, e comunque all'interno dei 7.391.000. Una quota di rimborso prestiti di 861.150, questa è solo la quota capitale, quindi in realtà la rata di ammortamento è più alta, la vediamo dopo, però la quota degli interessi sta all'interno del titolo primo della spesa corrente. Per un totale anche in spesa uguale ovviamente all'entrata, perché questo è il prospetto che dimostra l'equilibrio della parte corrente, poi successivamente vediamo quello della parte investimenti. Ecco, nella parte corrente non abbiamo utilizzato oneri di urbanizzazione, quindi gli oneri di urbanizzazione previsti sono stati tutti destinati alla parte investimenti e non abbiamo proventi derivati da alienazioni patrimoniali, quindi non abbiamo neanche questa fattispecie. L'equilibrio di parte in conto capitale, parte investimenti, Abbiamo il fondo pluriennale vincolato di entrata che è pari a 4.183.947,28 nel 2021, nel 2022 190 milioni. Titolo quarto dell'entrata, 5.319.504,36, e qui abbiamo sia i contributi agli investimenti, quindi le entrate della regione per il sisma, che gli oneri di urbanizzazione, se non dei diritti di superficie, o comunque altre entrate che possono essere dell'ente o provenienti da trasferimenti. Abbiamo previsto al titolo sesto dall'entrata 1.200.000 di accensione prestiti, quindi di un nuovo mutuo, un nuovo debito. Quello che vedete di fianco, perché normalmente in questi prospetti si riporta anche la previsione e o l'assestato 2020 dell'anno precedente, per un confronto tra i due anni. Qui vedete che il 2020 porta un indebitamento di 70.000 euro, in realtà non è stato fatto questo debito, però parliamo ancora di assestato 2020, quindi l'ultimo bilancio di previsione modificato. Il consuntivo lo vedremo più avanti, quello che effettivamente poi è stato realizzato sul 2020. Quindi quando vedete il 2020 non parliamo del 2020 chiuso, al 31 dicembre 2020, ma parliamo del bilancio di previsione modificato quest'anno fino al 31 dicembre dalla Giunta per entrate provenienti dal Covid. Quindi abbiamo l'avanzo di amministrazione presunto pari a 361.562,71 e poi ritroviamo nuovamente qua le entrate correnti destinate alle spese di investimento, 31.100. Totale risorse del bilancio, risorse che finanziano gli investimenti, 11.096.114,35, che trovate anche sotto e che corrisponde alla spesa del titolo secondo in conto capitale. Come vedete abbiamo degli importi importanti anche negli anni successivi, di cui una buona parte è comunque relativa alla ricostruzione. Qui adesso, dove abbiamo queste parti di testo dove raccontano e spiegano un po' come sono state anche formulate le previsioni, io vado avanti, magari mi soffermo un po' di più sui numeri. Qui abbiamo tutte le entrate comunali che abbiamo in qualche modo già parzialmente visto, quindi vado avanti. In ogni caso questi sono i totali delle entrate nei vari anni. Quindi qui c'è anche un confronto. Dove trovate, ecco, il consuntivo, ad esempio, qua abbiamo il consuntivo 2019, può essere che i dati di consuntivo siano comunque più bassi dei dati dei preventivi dell'assestato, perché poi non tutte le entrate o le spese si realizzano, in particolare quelle che sono delle quasi dei giri contabili, come per esempio i CAS, gli ex CAS che ci dà la regione, e che le previsioni a bilancio solitamente sono sempre cautelativamente un po' più alte per non dover andare in variazione spesso, ecco, diciamo, su queste poste, poi alla fine si realizza meno e quindi vedete che le porte più basse. Quindi confrontare un consuntivo con un preventivo o un assestato diventa un po' difficile a volte. Invece i preventivi e assestati si possono confrontare tranquillamente, perché si tratta sempre di bilancio, di previsione. Il preventivo è quello iniziale, prima approvato, e l'assestato è quello che contiene le ultime variazioni effettuate. Qui abbiamo un prospetto che ci racconta un po' delle entrate correnti. Allora, le entrate correnti in realtà nel consuntivo si erano realizzate quasi tutte queste. Abbiamo una differenza tra la previsione 2021 e l'assestato 2020, ad esempio le entrate tributarie nel 2021 sono 4.945.000. Nell'assestato 2020 erano 4.844.000 circa, e vediamo che abbiamo un aumento di circa 95.000 euro. Invece le entrate da trasferimenti vediamo una riduzione importante di 817.000 euro tra i due anni. La riduzione è dovuta in parte a un minor importo di inagibile iscritto rispetto all'assestato, a un importo del fondo funzioni fondamentali, che è quel trasferimento eccezionale che nel 2020 ci ha erogato lo Stato per compensare le minori entrate, maggiori spese per il Covid, che nel 2020, poi lo vediamo dopo, ma nel 2020 è stato pari a 456.000 euro e quest'anno è previsto in 50.000 euro al momento con la legge di bilancio attuale. E poi un'altra differenza qui è dovuta sempre agli ex CAS che ovviamente negli anni si riducono. Poi l'entrata extra tributaria, anche qui abbiamo una piccola flessione di 56.000 euro, con un totale di una differenza tra la previsione 2021 e l'assestato 2020 di meno 777.782,87. Qui al punto 2.3 abbiamo un dettaglio di quelle che sono entrate con i vari spostamenti. Nella prima riga abbiamo l'IMU complessiva. Viene riportato sia il gettito dell'IMU che anche il recupero evasione. Abbiamo previsto un aumento complessivamente, poi lo vediamo nel dettaglio. Scusate, il recupero evasione l'abbiamo sotto, quindi qui è il gettito. Il gettito, abbiamo previsto un aumento di 158.000. In recupero evasione invece abbiamo previsto un aumento di 12.500. Il recupero evasione già nel 2020 era stato ridotto da 205.000 a 190.000, sempre a causa del Covid. Nel 2021 è stato incrementato leggermente. Poi abbiamo dei vecchi recuperi sui rifiuti, di vecchi ruoli che erano stati cancellati, e ancora Equitalia. Poi l'imposta di pubblicità e i diritti di pubblica affissione non li abbiamo più nel 2021 perché entrano nel canone unico e vengono iscritti nel titolo terzo dell'entrata. Quindi qua non ci sono più, ma li vedrete più avanti. L'addizionale IRPEF rimane in sostanza invariata rispetto alla, allora l'addizionale IRPEF, ecco, qui abbiamo la previsione 2020 che era pari a 696.000 euro, l'assestato 612, questi 696 comprendeva una quota di sopravvivenze, l'assestato è stato ridotto per il Covid, poi vedremo consultivo effettivamente che riduzione avremo, ma sicuramente non così alta. La previsione 2021 è stata prevista senza le sopravvenienze, perché questa la vediamo nel dettaglio dopo, senza le sopravvenienze e con una piccola riduzione per il Covid. Il fondo di solidarietà comunale si riduce di 65.000 euro rispetto al 2020 e un totale delle entrate tributarie che abbiamo già visto prima aumenta di 95.000 euro. Qui abbiamo un grafico che racconta quali sono le entrate tributarie più rilevanti per il bilancio dell'ente, che sono l'IMU 43% e il Fondo di Solidarietà Comunale 40,2%. Per quanto riguarda l'IMU e la IUC, in sostanza, con la legge di bilancio del 2020, che era stata abolita la imposta unica comunale, ad eccezione della Tari, e quindi era stata istituita la nuova IMU che sostituiva la vecchia IMU e la CASI. Rispetto all'IMU non sono state fatte variazioni rispetto a quello che era stato deliberato e previsto nel 2020, quindi qui trovate in modo molto dettagliato tutta la descrizione delle varie fattispecie e delle aliquote. Ecco, qui in giallo comunque sono, diciamo, importi molto residuali per il nostro ente. Ci sono praticamente ci sono gli articoli della legge di bilancio che prevedono dei ristori per il Covid sul 2021, però sono comunque importi che per noi sono molto 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 ridotti, perché si parla di attività turistiche, stabilimenti balneari e altro, insomma. È stata questa importante sulla legge di bilancio del 2021, è stata prorogata l'esenzione dell'IMU per gli immobili tuttora inagibili nel comune, con una copertura finanziaria pari complessivamente a 11,6 milioni. Poi sempre la legge di bilancio per il 2021 ha previsto una riduzione nell'IMU per una fattispecie, ma anche questa veramente molto residuale. È stata riportata ovviamente perché la legge di bilancio lo prevede. In sostanza, a decorrere dall'anno 2021 si prevede la riduzione alla metà dell'IMU dovuta per una di una sola unità immobiliare destinata a uso abitativo, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduti in Italia da soggetti non residenti dal territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia. Poi successivamente vengono riportate nuovamente tutte le aliquote, che sono comunque confermate uguali a quelle dello scorso anno. È stata tenuta nell'effettuare, nel conteggiare la previsione di bilancio dell'IMU, è stato tenuto conto di una minore entrata pari a 24.000 per l'emergenza Covid. Questa minore entrata è stata finanziata da una quota di quei 50.000 euro che abbiamo previsto sul 2021 del fondo per le funzioni fondamentali, fondo erogato dallo Stato. Qui abbiamo la differenza nel dettaglio dell'IMU. Nel consuntivo 2019 era ancora vecchia IMU e TASI, già dal preventivo 2020 nuova IMU, e la TASI è rimasta solo per gli incassi relativi alle sopravvenienze degli anni precedenti. Sul 2022 non abbiamo più nemmeno la TASI come gettito, è rimasto qualcosa che vediamo dopo come recupero evasione. Qui appunto vediamo che l'IMU di competenza è stata prevista nel 2021 per 2.050.000 e le sopravvenienze pari a 76.000 euro. È stata prevista in aumento comunque rispetto all'assestato, perché l'assestato, come vedete, era stato ridotto sempre per causa Covid. Adesso valuteremo, siamo in fase di valutazione col consuntivo, quanto realmente questa riduzione è stata attesa e quanto no, però abbiamo valutato che comunque anche con gli immobili che torneranno agibili all'interno del 2021 si può ipotizzare in questo momento di arrivare a un gettito pari a 2.050.000. E gli anni successivi lo vedete in aumento perché in questo caso non avremo più, o comunque non abbiamo previsto nel bilancio degli anni futuri, perché la norma non ce lo riconosce, almeno al momento, non avremo più l'inagibile sugli immobili agibili e quindi avremo delle maggiori incassi sull'IMU, in quanto poi gli immobili inagibili dovranno versare un 50% della quota. Abbiamo la parte del recupero evasione, quindi le violazioni che abbiamo previsto, nel 2021 sono previsti 200.000 di IMU, 2005 di TASI, e nel recupero evasione gli avvisi avviene per competenza, quindi io registro bilancio tutti gli avvisi che emetto. E pertanto la norma mi chiede di effettuare un accantonamento al fondo crediti di esigibilità, in quanto non tutti gli avvisi che vengono emessi saranno sicuramente onorati e pagati dai contribuenti. E pertanto qui abbiamo 202.500 di entrata da recupero evasione, ma abbiamo bloccato in spesa nel fondo crediti di esigibilità 96.000 euro. Quindi in sostanza il recupero evasione al bilancio del comune nel 2021 darebbe solo circa 106.000 euro. Poi abbiamo la TARI, che comunque la TARI è in capo ad AIMAC a decorrere dal 2015, e qua vado avanti, il PES della TARI non è ancora stato approvato, verrà approvato prossimamente. Adesso esattamente al momento non si sa se entro il 31 marzo o se anche successivamente. L'addizionale comunale IRPEF, qui viene riportato quello che avete visto nella delibera, che per il 2021 l'aliquota è lo 0,50, poi passa allo 0,70 dal 2022, con la soglia di esenzione che cambia. Oggi sono esenti chi ha un reddito imponibile IRPEF fino a 8.000 euro, domani fino a 10.000. Nella previsione dell'addizionale abbiamo ipotizzato una minore entrata di 15.000 euro dovuta al Covid, anche questa coperta appunto dal fondo. Abbiamo nel 2020, come vi dicevo, un importo più alto perché avevamo iscritto delle sopravvenienze che venivano dagli anni precedenti e questo l'abbiamo potuto fare per diversi anni nel bilancio, quindi comunque diciamo che la riduzione che voi vedete sarebbe da 696, cioè sarebbe 696 meno 67 di sopravvenienza meno altri 15.000 che sono quelli del Covid. Quindi in sostanza è un importo più basso, ma si tratta sempre della stessa addizionale con le stesse, la stessa aliquota e stessa platea di contribuenti con la stessa esenzione. Vediamo invece nel 2022 che c'è un aumento, che c'è quell'aumento appunto di cui si parla, viene approvato nella delibera di variazione. Il fondo di solidarietà comunale, vengono confermate le norme del 2020, poi nel 2021 sono stati previsti ulteriori risorse nella legge di bilancio per finanziare le spese di servizi sociali e dal 2022 anche per finanziare delle spese per il potenziamento dei servizi asili nido. Al momento queste spese, diciamo che questa maggiore entrata non è stata inserita nel bilancio di previsione e non è prevista nemmeno una maggiore spesa per il sociale. Si attende poi con successive variazioni di bilancio, una volta conosciuto il Fondo di Solidarietà Comunale, che in realtà poi è già uscito, verranno effettuate le apposite variazioni di bilancio. Al momento il fondo di solidarietà comunale del 2021 vale 1.988.000. Poi abbiamo il canone unico patrimoniale, che è appunto ex imposta sulla pubblicità, affissione TOSAP-COSAP, che anche su questo abbiamo previsto una minore entrata di 11.000 euro per effetto del Covid, e che nel 2021 vale quindi 57.500 euro. Nel 2022 invece non è prevista la riduzione Covid e quindi diventa 68.500. Qui sono riportate, passiamo alle entrate da trasferimenti correnti, abbiamo un po' tutti i trasferimenti, l'elenco dei vari trasferimenti dello Stato e confrontati nei vari anni, assestato, previsione 2021, 2022, 2023. Adesso non mi soffermo su questa tabella che comunque è. Ci fermiamo invece un attimo sugli immobili inagibili, perché come vi dicevo anche quest'anno la legge di bilancio ha previsto l'esenzione e il trasferimento compensativo al comune per l'IMU mancati, il mancato incasso dell'IMU sugli immobili inagibili, e abbiamo anche stato previsto un importo di 630.000 euro a bilancio. Questa tabellina rappresenta gli importi che sono stati incassati negli anni precedenti. Nel 2019, nel 2020, l'importo di 2019, partiamo da qui, avevamo 794.525, nel 2020 758.702, nel 2021 è stato stimato, perché è un importo oggi non conosciuto, è un valore di 630.000. Abbiamo i trasferimenti dallo Stato per la partecipazione alle attività di accertamento e evasione di imposte erariali, con un assestato pari a 57.248,95, che questo è l'importo realmente incassato, e una previsione nel 2021 di 30.000 euro. I trasferimenti per Covid che io ho già elencati prima, quindi abbiamo appunto iscritto nel bilancio nel 2021 entrate per 50.000 euro, quando nel 2020 abbiamo iscritto entrate dal fondo funzioni, fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali per 456.472,32 e complessivamente risorse provenienti da pubblica amministrazione per il Covid pari a 662.654,20. Allora, il fondo finisco una cosa, Giulia.
Io farei una domanda sul fondo, ma credevo che avessi finito, scusami, vai.
Un attimo, poi ho finito. No, volevo solo anticipare che il fondo funzioni fondamentali per l'esercizio delle funzioni degli enti locali deve essere corrispondente a quello che sono state realmente le minori entrate dell'ente, le maggiori spese e anche le minori spese. Pertanto a consuntivo si farà una valutazione di rispetto a questo importo quanto effettivamente noi possiamo comunque utilizzare e tenere sul bilancio 2020. La differenza, cioè se ad esempio le minori entrate che abbiamo previsto non si sono realizzate, e già si vede che anche sull'addizionale, insomma, essendo comunque che l'addizionale nel 2020 abbiamo incassato solo l'acconto del 2020, che pare un circa 30%, non si è vista una grave riduzione. La differenza tra quello che copre il nostro sbilancio, diciamo, e il resto va vincolato in avanzo e portato sul 2021. Quindi quello che ci rimarrà del fondo quando consuntivo e poi comunque quando faremo la certificazione che è da fare entro il 31 maggio, verrà riportato sul 2021 per le eventuali altre non ritratte o necessità che abbiamo sul 2021. Già oggi sul 2021 abbiamo iscritto delle spese sull'ufficio tecnico, in particolare per le pulizie dei locali e per la manutenzione dei filtri, degli impianti di condizionamento e anche altre spese, al momento finanziate dal bilancio del comune. Poi questo confidiamo di poter utilizzare per queste spese questo fondo o eventualmente altre risorse. Ho finito con il fondo.
Guarda, sì, in realtà era proprio questa la domanda che volevo fare, cioè se avevate, in occasione della determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto, se avevate fatto una prima simulazione della certificazione e se quindi avevate già iscritto nel bilancio nel risultato di amministrazione presunto una quota di avanzo derivante dal fondo funzioni fondamentali e quindi se l'avevate applicato al bilancio di previsione. Però mi sembra, insomma, già di aver capito, poi confermami se ho capito bene in quello che hai detto adesso, appena adesso, che le spese che avete dovuto, che prevedete di sostenere nel 21 sono state attualmente anticipate con risorse dell'ente in attesa di determinare più puntualmente un eventuale avanzo da fondo funzioni fondamentali in sede di rendiconto, quindi anche senza aspettare la scadenza della certificazione.
Sì, allora in realtà noi nell'avanzo vincolato presunto abbiamo accantonato una quota. Abbiamo accantonato una quota però di circa 80.000 euro, un po' più di 80.000 euro, destinata però ad AIMAG per le non rientrate sulla TARI del 2020. Quindi è stata vincolata però con una destinazione sul 2020, non sul 2021. E un'altra quota, sempre sul 2020, era stata già assegnata per la TARI in fase dell'ultima variazione di bilancio in dicembre, di qualcosa in più di 50.000 euro. Quindi abbiamo un importo di oltre 135.000 euro, diciamo, di cui una parte bilancio, una parte accantonata destinata alla TARI del 2020. Per quanto riguarda invece il 2021, abbiamo accantonato una quota veramente residua, molto bassa, di 20.000 euro, vincolato. Io parlo sempre di accantonato, ma in realtà è avanzo, cioè è nell'avanzo ed è nella parte dell'avanzo vincolato questo. Sicuramente, probabilmente ne avremo di più, però quando si fa l'avanzo presunto normalmente si va sempre abbastanza cauti, insomma, le informazioni che si mettono, diciamo, si fa una valutazione cauta, perché ancora i dati non ci sono del consuntivo, quindi c'è da attendere il dato reale, il dato finito. Quindi qualcosa l'abbiamo messo, ma al momento non l'abbiamo applicato. Quindi l'avanzo presunto applicato non riguarda il fondo funzioni degli enti locali.
Scusa, finisco solo un attimo, mentre la quota che hai scritto in entrata sul 21 del fondo funzioni fondamentali, che se ho capito bene sono 50.000 euro,
sì.
Sono stati accantonati in spesa o sono già...
Abbiamo ridotto l'entrata.
Ah, ok.
Noi avevamo un'entrata, infatti l'ho scritto nella nota integrativa, dove sia per l'IMU che per l'addizionale, che anche per il canone unico patrimoniale. Avevamo fatto un'ipotesi di entrata e da lì abbiamo tolto quello che secondo noi può essere una riduzione per il Covid. Poi ovviamente il Covid si spera sempre che ci siano delle evoluzioni positive, ma
non sta proprio andando così.
Esatto. Insomma, il bilancio è in itinere, cioè questo bilancio è stato approvato dalla giunta l'8 febbraio. Ovviamente era stato analizzato un po' prima, concluso prima, quindi le informazioni sul, che arrivano dall'anno precedente sono informazioni, alle date in cui è stato chiuso, sono informazioni non sufficienti per fare delle valutazioni complessive e valide, diciamo, ancora. Pertanto posso procedere quindi... Allora andiamo avanti, vediamo gli altri trasferimenti da amministrazioni pubbliche. Qui abbiamo un elenco di altri trasferimenti, cioè praticamente racconta quali sono un po' questi trasferimenti, tra cui i contributi della regione del commissario delegato per la ricostruzione. Abbiamo iscritto in entrata ancora 80.000 euro derivanti da i vecchi introiti non ancora, la cui rendicontazione non è ancora completamente conclusa con la regione. Poi abbiamo i trasferimenti dalla regione per le barriere architettoniche, fondi rigorosi, trasferimenti da province, comuni, unioni, fondo sviluppo investimenti. Insomma, abbiamo tutta una serie di minori e un po' meno importanti entrate che però concorrono al totale del nostro titolo secondo. Abbiamo anche i trasferimenti, i rimborsi dalle famiglie, sempre per CCL e CDA, che sono gli ex casse, nel caso in cui vengono erogati, poi dalle pratiche si evince con le informazioni che arrivano dopo, si evince che il contributo non è più dovuto e quindi si chiede il rimborso. Abbiamo avuto nel 2020 alcune donazioni da famiglie per il Fondo di Solidarietà Alimentare per l'emergenza Covid. Nel 2021 non le abbiamo previste al momento. Abbiamo dei trasferimenti dalle imprese, abbiamo avuto qualche royalty idrocarburi del 2020 sempre. Concessione del servizio, le abbiamo previste anche nel 2021 pertanto. Concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici e altro. Abbiamo i trasferimenti, come sempre, tutti gli anni, dei contributi della Fondazione Cassa di Risparmio, di Carpi, per la promozione culturale del territorio. Poi abbiamo tutta la parte di entrate extra-tributarie, che sono tutte le entrate che derivano dai servizi cimiteriali, i proventi del fotovoltaico, tutti i diritti di segreteria, il canone unico patrimoniale, canone d'uso delle reti di AIMAG e ASRT Gas, i dividendi, i fitti attivi dei terreni su cui ci sono gli impianti di telefonia mobile. Interessi attivi, niente, quasi niente. Poi utili, dividendi, aziende speciali, in sostanza questi sono quelli di IAMAC. E poi indennizzi di assicurazione e rimborsi diversi. Vediamo se... Ecco, allora mi soffermo perché sotto non ho riportato l'importo, ecco, torno indietro. Su IMED abbiamo previsto dividendi per 315.000 euro nella previsione 2021. Questi sono gli utili 2020, relativi agli utili 2020 che verranno poi erogati, divisi nel 2021. Nel 2020 invece abbiamo incassato rispetto al bilancio 2019 di IMED, agli utili 2019, 326.248,46. Passiamo alle spese correnti. Spese correnti, come vi dicevo prima, sono composte dalla spesa corrente, che poi vediamo nel dettaglio cosa comprende. cioè comunque le i macro aggregati della spesa corrente e la quota capitale dei prestiti che rimborsiamo. Come vedete, il 2021 ha un importo abbastanza alto, poi negli anni a seguire si vede anche una diminuzione, c'è anche una diminuzione della rata di ammortamento dei mutui sugli anni futuri. Qui c'è una rappresentazione che non vi sto a leggere, ma del bilancio per missione e programma, che è, come voi leggete gli schemi di bilancio, se voi prendete l'allegato 1, lo leggete in questo modo. Quindi vedete appunto in questo modo, e poi all'interno di ogni missione e programma c'è il titolo 1 e il titolo 2. Vado avanti. Comunque questo non so, può essere interessante. Qua si vede lo 0,5, tutele e valorizzazioni dei beni delle attività culturali. Oppure 0,9, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente. Soccorso civile, ecco, nel soccorso civile abbiamo riportato sia le spese del sisma 2012 che le spese per il Covid. Le abbiamo iscritte all'interno della missione 11. Poi abbiamo anche le missioni di funzioni che non sono, diciamo, più all'interno del nostro ente, come il 4, che è istruzione, diritto allo studio. Voi vedete un importo, questo importo fa riferimento in particolare al trasferimento all'Unione, poi ci possono essere alcune spese residuali, ma una buona parte è il trasferimento all'Unione per l'istruzione, in sostanza. Quando parliamo di trasferimento all'Unione, volevo solo specificare, poi vediamo qual è l'importo complessivo, che noi all'Unione trasferiamo lo sbilancio, cioè la loro differenza tra entrate e spese. Cioè non trasferiamo quello che loro spendono, ma lo sbilancio, quello che loro gli rimane da compensare, da finanziare, una volta che hanno utilizzato le entrate che arrivano direttamente all'Unione. Le spese correnti diminuiscono nell'anno 2021 di €799.443,82 rispetto all'assestato 2020, pari a un meno 9,76%. Qui vediamo le spese ancora del sisma che abbiamo a bilancio, che si stanno riducendo, e abbiamo contributo ex cast e il contributo traslochi e nient'altro nella parte corrente. E qui una suddivisione sempre del titolo primo della spesa corrente, che ci racconta un po' la suddivisione per macro aggregato e ci racconta le varie tipologie di spesa. €894.000 circa sono i redditi da lavoro dipendente, escluso l'IRAP, che l'IRAP la trovate all'interno del macro aggregato 2, imposte, tasse e carico dell'ente, che vale circa €123.000, con l'IRAP sia dei dipendenti che tutte le altre imposte che l'ente paga. Poi abbiamo acquisti di beni e servizi pari a €1.772.000 circa e trasferimenti correnti pari a €4.067.992,09. Interessi passivi €76.185,94, che si vanno a sommare al piccolo quarto della spesa per fare la rata del mutuo. Rimborse, poste correttive delle entrate 45.000, altre spese correnti 311.690. Qua racconto un po' cosa previsto, cosa c'è all'interno in modo abbastanza sintetico di questi macro aggregati di spesa. Nei trasferimenti correnti si riporta quanto di quei 4 milioni e 0,67 sono sisma, e cioè 890.954,30, e quanto sono servizi, sono le spese, i trasferimenti all'Unione per i servizi trasferiti, pari a 2.757.590,04, con una diminuzione rispetto al 2020, che in realtà non è reale perché è un'utenza che è stata trasferita dall'Unione al Comune. Quindi in sostanza si riconfermano i trasferimenti del 2020 sull'Unione. Interessi passivi, come vi dicevo, è il rimborso degli interessi dell'indebitamento, dei mutui. Poi abbiamo le poste correttive delle entrate, sono dei rimborsi per il comando, di personale, segreteria convenzionata e restituzione di tributi per 45.000 euro. Le altre spese correnti sono 311.690, sono i contratti, le spese per i premi assicurativi del Comune, contratti in essere stanziati per l'assicurazione. Poi l'IVA commerciale, poi abbiamo un'entrata per una spesa per la demolizione di mobili abusivi di 10.000 euro, stanziamento al fondo credito di esigibilità di 120.000 euro, stanziamenti in altri fondi 32.790 e stanziamento nel fondo di riserva, che poi vediamo sotto, 55.000 euro. Poi abbiamo tutta la parte, la sezione che racconta e spiega il fondo credito di dubbia esigibilità, come è conteggiato, quindi come vengono ricavate le percentuali e quali sono le, quindi qui vedete tutti i prospetti nei quali si vede, per esempio, allora, le entrate per le quali noi effettuiamo un accantonamento al fondo credito di dubbia esigibilità sono l'IMU, la TASI ancora per il recupero e evasione che rimane sull'imposta pagata fino al 2019 e le entrate patrimoniali del cimitero. Sono sempre queste, sono diversi anni che le entrate su cui c'è un fondo credito di esigibilità sono queste. Sono queste perché sono entrate che si scrivono e nel momento in cui si emette l'avviso per le entrate tributarie e nel momento in cui invece si emette il bollettino, la bollettina o comunque la richiesta di pagamento per arrivare delle lampade additive, si iscrive l'entrata subito a bilancio all'importo della bolletta di emissione e ovviamente non è certo che tutto venga pagato, anche se però se guardate queste sono le percentuali di riscosso, queste valgono sull'IMU, ICI, MUTASI e sono l'ultima è 69, quella del 2019, 69,21%, qui si fa una media. Se andiamo a vedere quelle dei cimiteri sono tutte molto più alte. Quindi insomma, diciamo che sui cimiteri il problema non è così, cioè, c'è un problema nel senso che non tutto si incassa, però la percentuale resta limitata. In ogni caso per quella percentuale noi facciamo un accantonamento al fondo credito. In questo modo il fondo credito di esigibilità. In questo modo, se le entrate non si realizzano, noi abbiamo una voce di spesa che poi ci dà la possibilità di cancellare sia l'entrata che la spesa, senza recare danno al bilancio dell'ente. E questa è una delle novità che ha introdotto il bilancio, l'armonizzazione contabile. Qua dice quanto sono gli accantonamenti, poi ci sono degli accantonamenti minimi, delle percentuali minime, ad esempio queste sono quelle minime e queste sono quelle che poi abbiamo accantonato bilancio, poi sono leggermente più alte, non di tanto. Da quest'anno gli accantonamenti sono al 100%, quindi fino agli anni passati la norma ci chiedeva un conteggio di qual era l'importo minimo del fondo e dandoci appunto delle indicazioni ben precise su come farlo. E poi ci diceva, rispetto a questo tu puoi accantonare un 80-95 l'anno scorso, prima era ancora meno. Pian pianino negli anni è sempre aumentata, adesso è il 100%. Poi abbiamo altri accantonamenti, qua parla nella nota integrativa di altri accantonamenti che però non sono all'interno del bilancio, ma sono questi, che sono il fondo contenzioso di 50.724,80 e altri accantonamenti per 568.111,88 non sono nel bilancio, ma sono nell'avanzo. Quindi poi quando vedremo l'avanzo presunto accantonato, all'interno degli accantonamenti ci sono questi importi. Parliamo sempre di accantonamenti effettuati nel bilancio consuntivo 2019 e sono ancora quelli, diciamo, verranno eventualmente modificati col consuntivo 2020. Invece a bilancio abbiamo questi ulteriori accantonamenti a parte da FCDE, che sono quelli gli oneri per il rinnovo contratto nazionale del personale dipendente, 30.000 euro nel 2021, e l'indennità di fine mandato del sindaco di 2.790 euro. Abbiamo il fondo di riserva, che il fondo di riserva ha dei limiti, cioè deve avere delle percentuali rispetto alla spesa corrente che non devono essere inferiori allo 0,30 e al 2 per legge. Noi quindi abbiamo qui un prospetto che ci effettua questo conteggio. La spesa corrente è 7.391.396,43 nel 2021, il fondo di riserva è 55.000 euro, la percentuale fondo di riserva su spesa corrente è di 0,74, quindi siamo superiori al minimo di 0,30, ma rimaniamo all'interno del massimo del 2%. Questi sono comunque vincoli normativi. Abbiamo anche un fondo di riserva di cassa di 55.000 euro, che anche questo rispetta il vincolo perché è 0,29. Questo però è sulle spese finali, le spese totali di cassa, è 0,29 contro uno 0,20 richiesto dalla norma. Passiamo al rimborso rate, mutui e indebitamento. Qui si racconta un po' la storia di quello che è successo sui mutui negli anni passati nel Comune. In particolare fino al 2017, scusate, bevo un goccio d'acqua. Perdonatemi solo un attimo, arrivo subito. Allora, dicevo, quello che è successo un po' sui mutui, in particolare quelli della Cassa Depositi e Prestiti negli anni passati, quando per il sisma l'ente si è trovato costretto a dover sospendere per diversi anni il pagamento delle rate. Poi, per alcuni anni non erano state più sospese, perché comunque con l'arrivo dell'immobile di energia, cioè del trasferimento compensativo per gli immobili inagibili, non si era evidenziata questa necessità, sono state nuovamente sospese nel 2020 per il Covid. Quindi diciamo che è stata utilizzata la norma sisma per effettuare la sospensione del pagamento delle rate alla Cassa Depositi e Prestiti, non tutte, ma solo quelle che si potevano onorare, perché non per tutte era possibile, e la disponibilità che si era venuta a creare era stata utilizzata nel 2020 per l'emergenza Covid. Sempre nel 2020 era stata sospesa una quota capitale della Banca Carige, in virtù dell'accordo ABI-ANCI-UPI, questa rata di 25.000 euro è iscritta alla fine del piano di ammortamento. Poi è stata fatta un'operazione a fine 2020 interessante, secondo me, perché sono stati convertiti alcuni prestiti obbligazionari è stata fatta una conversione da tasso variabile a tasso fisso, che c'era la possibilità di farla nel contratto, e si è riusciti ad avere un tasso fisso pari a zero. Nel 2021 non sono state previste le sospensioni del pagamento delle rate dei mutui con la norma SISMA, nonostante sia possibile farlo, perché la norma è stata riconfermata anche per il 2021. Quindi nel bilancio è previsto il pagamento di tutte le rate della Cassa Depositi e Prestiti, con nessuna sospensione. Nella tabella sotto vediamo l'indebitamento che al 31/12/2020, con i dati assestati sempre, ammonta 3.985.752,15. Parlo sempre con i dati assestati perché tiene conto, ad esempio, di un nuovo prestito di 70.000 che, come vi dicevo prima, non è stato stipulato, quindi poi a consuntivo si ridurrà. Comunque nel 2021 si è previsto questo nuovo prestito che finanzierà gli investimenti per nuove opere per 1.200.000 e il rimborso dei prestiti che corrisponde al titolo quarto della spesa. A fine 2021 si arriverà con un debito di 4.324.602,15. Qui abbiamo il grafico che viene riportato tutti gli anni, che racconta un po' l'evoluzione dell'indebitamento a decorrere a partire dal 2011 con la situazione nel 2021 e negli anni successivi. Poi abbiamo un prospetto dove sono riportate tutte le rate che sono state sospese, le rate dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti sospese negli anni passati. Quindi noi abbiamo all'interno abbiamo rate mutue da pagare per 1.407.000 dovuti appunto in più a queste sospensioni. Qui abbiamo la quota capitale di Carige che abbiamo sospeso nel 2020, che è stata di 25.000 euro, che è stata riportata nel 2031. Questa è la somma tra e la rata da pagare per mutui. Quindi quota interesse 2021 76.185,94, quota capitale 861.150, totale 937.335,94, con un andamento decrescente negli anni successivi, con una previsione 2022 di 786.491,23, 706.211,51. Questi valori comprendono anche una rata sola nel 2021 del nuovo mutuo e una rata invece intera, due rate negli anni successivi, quindi sono comprensive del nuovo mutuo che verrà stipulato. Si calcola la percentuale di indebitamento perché se si supera il 10%, che significa gli interessi sulle entrate correnti di due anni prima, che noi abbiamo 0,8868%, quindi 0,89% circa, se avessimo un valore superiore ai 10%, non potremmo pari al 10% superiore, non potremmo stipulare il nuovo debito. noi non abbiamo questa problematica, ecco. E qua vengono riportate nella sezione 2.11 le entrate e le spese non ricorrenti, e questo è un prospetto, diciamo, più tecnico da portare anche nella relazione del revisore, quindi non è particolarmente indicativo. Ecco, qui abbiamo nella sezione 3 la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto. Il risultato di amministrazione presunto al 31-12-2020 è 5.001.686,66. Di questi abbiamo 1.271.124,96 di parte accantonata, che comprende il fondo credito di disponibilità, che non è quello di bilancio ma è quello nell'avanzo, più quegli altri valori che abbiamo visto descritti anche prima nella parte precedente della nota. Abbiamo una parte vincolata pari a 2.586.140,36, che è suddivisa in vincolo derivante da legge e principi contabili, vincolo da trasferimenti, vincolo da contrazione di mutui e vincoli formalmente attribuiti dall'ente, che sono, diciamo, l'importo un pochino più importante, 2.055.255,94. Poi, questo parliamo sempre di quello che c'è nell'avanzo. L'avanzo presunto investimenti per il 2020 è 108.440,45. L'avanzo disponibile presunto al 31 dicembre 2020 è 1.035.980,89. Di questo noi possiamo applicare solo al bilancio, possiamo applicare in particolare la parte vincolata. E abbiamo applicato solo la parte vincolata, applicando 269.938,09 dei vincoli che derivavano da dei trasferimenti, in sostanza dei contributi che non abbiamo utilizzato, e 320.498,76 vincoli formalmente attribuiti dall'ente. Poi abbiamo il dettaglio di questi vincoli. Adesso io qui magari vi leggo se c'è qualcosa di... Sì, abbiamo qualche vincolo su in parte corrente di avanzo applicato alla parte corrente dovuto sia a un contributo traslochi per il sisma che la Regione ci ha erogato nel 2016 e che non è stato ancora, questo fondo non è stato ancora usato completamente, quindi si continua a portare avanti. Una piccola quota di ex cas che è relativa ai introiti da parte dei cittadini che sono praticamente entrati nel 2020 e non riutilizzati, ma vengono riutilizzati nel 2021. Poi abbiamo 21.000 euro destinati dall'ente al bando residenti non assegnati nel 2020. 40.624,87 destinati dall'ente al fondo di partenza emergenza Covid 2019 non utilizzato nel 2020, questi sono applicati sul 2021. 24.000 euro destinati dall'ente a contributi per l'occupazione non assegnati nel 2020, 23.745,04 destinati dall'ente al bando commercio e non assegnati nel 2020. Non assegnati significa che il bando c'è ma non è stato assegnato a chi potrebbe averne diritto e pertanto non può rimanere nel bilancio ma va in avanzo. Poi 15.667,84 contributi per l'amianto, 3.704,40 patrocinio legale urbanistica e 1.435 commissione qualità architettonica e paesaggio urbanistica. Parte investimenti invece abbiamo 177.216,49 che sono trasferimenti dalla Regione per la ricostruzione, destinati in particolare all'ampliamento del polo dell'infanzia di Rovereto sulla Secchia, 126.000 euro circa, poi un importo piccolissimo, 788 alla scuola di infanzia Sorella Gazzi, 50.000 euro all'intervento Arci di Rovereto, intervento di ricostruzione sede associazione Arci di Rovereto ex Fondo. Poi abbiamo avanzi vincolati dall'ente che sono 174.076,22 destinato dall'ente per i percorsi ciclabili e primo intervento di collegamento tra i centri abitati del comune, 9.770 destinato dall'ente per l'impianto di irrigazione campo sportivo di 9.500 destinato dall'ente per il riscatto in campo di illuminazione pubblica. Si tratta di investimenti previsti nel 2020 che non sono, diciamo, non hanno raggiunto un livello tale da poter essere conservati nel bilancio 2020. Però rimangono destinati a quelle opere, quindi riscritti nel 2021. Poi abbiamo l'elenco degli investimenti, come sono finanziati gli investimenti. Questa è la tabellina dei finanziamenti, cioè quali sono le risorse. Abbiamo, scusate un attimo che mi fermo solo un attimo per bere un po' da un attimo l'acqua. Scusate, ma la voce diventa rauca altrimenti. Allora, avanzo vincolato presunto, come abbiamo visto prima, 361.562,71, pari al 5,23% delle risorse totali. Poi concessioni cimiteriali, che in sostanza è un giro contabile, abbiamo le retrocessioni che sono finanziate, retrocessioni cimiteriali finanziate dalle concessioni cimiteriali, di pari importo. Diritti di superficie 38.008, una permuta, anche questa è scritta anche in spesa per pari importo, quindi questa è una risorsa vincolata destinata e per lo stesso valore. Proventi di oneri di urbanizzazione nel 2021 sono pari a 210.000 euro, nel 2022 si è previsto un aumento, quindi si arriva a 250.000 e anche nel 2023 sempre 250.000 euro. Queste sono in sostanza queste sono le risorse proprie dell'ente, cioè l'ente in parte investimenti per la natura del nostro ente sono principalmente sono queste e sono pari al 4,13% delle risorse totali. Poi sono iscritto un contributo dallo Stato ai sensi dell'articolo 1,29 legge 120 del 2019, che è stato raddoppiato per il 2000, che c'è stato erogato anche nel 2020, pari a 90.000 euro. Nel 2021 questo contributo è stato raddoppiato, quindi vale, ce ne sono due, 180.000 euro. Nel 2022 torna, è previsto fino al 2024, e torna però una quota sola pari a 90.000 euro. Contributi della Regione per il sisma e contributi sempre per la ricostruzione che vengono non dalla Regione ma i contributi delle fondazioni Emilia Romagna, delle fondazioni. Queste sono le risorse di terzi che valgono un 72,83% delle risorse totali. Il debito pari a 1.200.000 e vale un 17,36% e la parte corrente, risorse che arrivano dalla parte corrente che vale 0,45%. Totale di risorse che finanziano investimenti nuovi, diciamo, investimenti 2021 sono 6.912.167,07 nel 2021, 9.204.843,19 nel 2022, 10.475.24,82 nel 2023. Nel 2021 però abbiamo altre risorse che arrivano dagli anni precedenti attraverso l'FPV e pari a 4.183.147,28 per un totale di risorse e di titolo secondo poi della spesa iscritto a bilancio di 1.096.114,35. Questo FPV si tratta di interventi che erano iscritti nei bilanci degli anni precedenti e che non sono stati conclusi, quindi sono ancora in itinere, non sono stati terminati e pertanto alla fine del 2020 e pertanto la spesa è stata iscritta nell'anno in cui l'obbligazione diventa esigibile ed è l'anno 2021. Dopodiché abbiamo l'elenco degli investimenti. Qui abbiamo un elenco che questi sono gli investimenti diciamo più ordinari, chiamiamoli così, quelli che normalmente sono previsti in qualche modo tutti gli anni. Poi invece gli investimenti e comunque legati alla parte tecnica. Poi abbiamo altre spese di investimento, tra cui anche i contributi alle chiese, la retrocessione dei cimiteri, di cui vi dicevo prima, restituzione a ogni urbanizzazione, e poi abbiamo, abbiamo gli investimenti, le opere vere e proprie, di cui 400.000 di asfaltature strade, abbiamo 274.076,22 di percorsi ciclabili, e gli investimenti scritti qua sono rappresentati quindi per un'opera sola, per esempio i percorsi ciclabili trovate più righe perché viene scritto un importo per ogni fonte di finanziamento. Quindi in questo caso nel 2021 abbiamo 274.076,22, però 174.076,22 è avanzo vincolato presunto, 100.000 è debito. Quindi quando un intervento di parte investimenti è finanziato da più risorse è necessario specificare nel dettaglio quali sono le risorse che lo finanziano. Abbiamo i contributi dello Stato per 90.000 euro che finanziano la rimozione amianto bocciodromo del Bereto nel 2021. Abbiamo riportato l'intervento di impianto irrigazione campo sportivo di Novi, un intervento piccolo che ha sul 2020 è stato riscritto nel 2021 con avanzo vincolato presunto. Poi abbiamo un intervento abbastanza molto importante, che è quello di intervento di ristrutturazione e di efficientamento energetico impianti di illuminazione ed estendimenti, che è iscritto per un importo pari a 790.000, di cui 90.000 è sempre è l'altra parte del contributo dello Stato, gli altri 90.000 euro. Questi contributi sono comunque finalizzati a interventi di efficientamento energetico o per la sicurezza, non sono diciamo utilizzabili per qualsiasi tipo di investimento. E il debito per 700.000 euro. Poi abbiamo altri piccoli interventi, che sono interventi di miglioramento energetico e sismico, alloggio edilizia residenziale pubblica 8.000, sistemazione archivio sede comunale nella sezione anagrafe e sono altri 20.000, intervento giardino della memoria e cimitero di Novi 5.000, intervento per nuova numerazione locali e cellette nel cimitero di Novi 15.000. Totali investimenti propri nel 2021 1.901.246,22, 2022 invece 341.327 e nel 2023 è lo stesso importo. Nel 2022 e nel 2023 sono stati riportati anche gli investimenti iscritti sul bilancio dell'Unione, anche se quando l'Unione ce li ha comunicati il bilancio non era ancora stato approvato dalla Giunta. Gli investimenti non li vedete nel 2021 perché l'Unione li finanzia con avanzo vincolato presunto di Novi. Cioè, sull'Unione però relativo alla quota di immagini. Poi nella parte gialla degli investimenti trovate l'elenco che adesso questo non ve lo so leggere uno per uno, di tutti gli interventi della ricostruzione. Delle dicotomie abbiamo, ma poi comunque li conoscete, il nuovo polo scolastico, polo d'infanzia Rodaletto sulla Secchia, ampliamento della scuola Sorella Dazzi, abbiamo il municipio di Modena, abbiamo il teatro, scuole elementari e medie nuove di Modena, Anna Franca e Spenti, caserma dei Carabinieri, ex magistrato del Po, e poi opere di urbanizzazione primaria, riqualificazione aria, piazza di Rovereto. Questo è un intervento che è stato iscritto per la prima volta adesso nel 2021 come intervento finanziato dalla regione. Totale 5.030.920,85 relativi al sisma nel 2021, sempre per interventi ricostruzione sisma 8.816.043,19 nel 2022, 10.081.724,82 nel 2023. Con un totale spesa 2021 di 6.912.167,07. E un FPV, un interventi che arrivano dall'anno prima, che sono uguali a quelli che abbiamo visto nel 2023. Poi in sostanza abbiamo l'elenco delle partecipazioni che ha il Comune di Novi di Modena nei vari organismi partecipati. Qui vado avanti. I link dove si possono trovare i bilanci dell'Unione e anche degli enti partecipati, che se voi andate su Amministrazione Trasparente, in realtà quelli degli enti partecipati vi rimanda al sito dei vari enti, perché è inutile caricare e duplicare le informazioni. Abbiamo il pareggio di bilancio, che ormai corrisponde all'equilibrio di bilancio, ma è raccontato. I limiti di spesa per tutta una serie di tipologie che dall'anno precedente non sono più in vigore. E programma degli incarichi di collaborazione autonoma, che è uno di quelli che viene portato all'interno del viene approvato all'interno della nota di aggiornamento e dunque l'elenco degli incarichi. Invece il limite degli incarichi è all'interno della delibera di bilancio. Io ho concluso. Vi aggiungo solo un elemento che qui non è riportato, ed è riportato nella delibera di bilancio, che noi non effettueremo nel 2021 un accantonamento al fondo necessario per i debiti che è richiesto da quest'anno, in quanto noi rispettiamo perfettamente sia il parametro della tempestività di pagamenti, che adesso ve lo leggo anche, lo vado un attimo a prendere, che è praticamente dalla PCC, che è la piattaforma crediti, noi abbiamo un debito scaduto al 31/12/2020 pari a 8.145,21, che pare allo 0,19 delle fatture ricevute. In realtà è leggermente superiore a quello del 2019, però insomma. E poi abbiamo un tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti di meno 21 giorni. Avevamo già dei valori positivi anche gli anni passati e sono stati confermati. Questi sono i dati della BCC, i dati sul comune sono leggermente diversi, ma insomma non si discostano di tanto da quelli della BCC. Ho ritenuto di riportare quelli ufficiali e riporterò un po' dappertutto, sia i nostri ma anche quelli nel consumo. Quindi il fondo di garanzia debiti commerciali non è previsto nel bilancio 2021. Io avrei concluso la presentazione.
Io farei solo una domanda, se puoi tornare su alla fine delle opere,
sì, dell'elenco delle opere pubbliche per capire se ho capito bene. Cioè, su 6 milioni, allora, 6 milioni e 9 complessivi,
sì.
4, ok, 4 milioni e 100 derivano da...
Allora, si sommano. Cioè, abbiamo 5 sul secondo della spesa, abbiamo 11.096.000.
Cioè, quindi praticamente qua gli interventi finanziati con FPV nell'elenco non ci sono.
Esatto, perfetto.
Okay.
Perché noi riportiamo storicamente sempre solo gli interventi nuovi, che
vengono
sul nuovo bilancio. Quelli che vengono dagli anni passati e quindi sono che sono finanziati da risorse degli anni passati, ma hanno un cronoprogramma che fa sì che i lavori vengano poi riportati sugli anni successivi, non vengono dettagliati.
Okay.
E se c'è bisogno di un dettaglio, ovviamente si è sempre disponibile a darlo, perché noi li abbiamo tutti.
No, no, ma era solo per capire bene come sì. giravano quei totali lì, grazie.
Niente, ma niente.
Se ci sono altre domande, prego. Mauro, scusa, non ho capito se possono fare domande anche gli altri consiglieri. Cioè, quelli sì. No, perché nella convocazione della commissione c'era scritto che gli altri consiglieri erano uditori.
Sì, abbiamo, allora ho chiesto a Cappi prima di fare la convocazione. Diciamo che tecnicamente è come se fossero presenti durante la commissione, quindi sono formalmente uditori, poi siamo qua, insomma, nel senso che formalmente è una commissione che è stata estesa, poi insomma presumo che se vogliono fare una domanda si possa fare. Ecco.
Ok, grazie. Prego le domande. Vista l'ora, se non ci sono altre domande, possiamo chiudere, però io direi che a questo punto chiudiamo. Cosa dici, Mauro?
Sì, sì, per me puoi dare l'orario di chiusura e poi ci rivediamo fra una settimana a questo punto.
Esatto, allora sono le 19.42. E ringrazio per la trattazione molto puntuale ed esaustiva Roberta, e grazie mille a tutti per aver partecipato e ci aggiorniamo al Consiglio Comunale. Chiudiamo i lavori della Commissione.